stiamo vivendo questi incontri mensili come scuola di preghiera. Ci fanno da guida, da maestri di preghiera, i salmi, che sono quelle preghiere che Dio stesso ci offre per orientarci, per aiutarci a stare con Lui. Ecco, quindi questa volta ho pensato di prendere il salmo che usiamo la prima domenica, alle lodi della domenica della prima settimana, ma viene usato anche qualche volta ai funerali o anche all'unzione degli infermi, si usa questo salmo. Il Salmo 63, trovate sulla Bibbia, 62, numero che trovate sul breviario. Quello che usiamo di solito, quando lo preghiamo durante la liturgia, sono soltanto i primi 9 versetti. Gli ultimi 3 ce li fanno saltare, perché quando c'è stata la riforma liturgica ed è stato cambiato il breviario, hanno pensato: ma se diamo da recitare in italiano certe frasi dei salmi, qualche buon cristiano si scandalizza, oppure non è capace di pregarli, oppure chissà cosa pensa, allora li lasciamo via. Perché a quei tempi sapevano che i cristiani che prendono in mano i salmi non erano ancora preparati. Adesso sarebbe forse un po' diverso, però avrebbero bisogno di qualche parola di introduzione, quei versetti o quei salmi che hanno delle espressioni molto forti, che a noi sembrano di malaugurio o di vendetta o di violenza. Invece, a capirli bene, sono anche quelle parole fatte per aiutarci. Prima di tutto, allora, ve lo leggo. Salmo di Davide quando era nel deserto di Giuda. O Dio, Tu sei il mio Dio, dall'aurora io Ti cerco. Ha sete di Te l'anima mia, desidera Te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario Ti ho contemplato, guardando la Tua potenza e la Tua gloria, poiché il Tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la Tua lode. Così Ti benedirò per tutta la vita, nel Tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose Ti loderà la mia bocca. Quando nel mio letto di Te mi ricordo e penso a Te nelle veglie notturne, a Te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle Tue ali. A Te si stringe l'anima mia, la Tua destra mi sostiene. Ma quelli che cercano di rovinarmi sprofondino sottoterra, siano consegnati in mano alla spada, divengano preda di sciacalli. Il Re troverà in Dio la sua gioia, si glorierà chi giura per Lui, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca. Ecco, la prima riga dice che questo salmo è di Davide quando era nel deserto di Giuda. Nel deserto di Giuda Davide è stato quando era perseguitato da Saul, ma anche quando è stato perseguitato da suo figlio Assalonne. Allora Davide ha dovuto scappare con tutti i suoi ministri, con tutte le sue persone affezionate, ha dovuto scappare attraverso il deserto di Giuda. Gli studiosi dicono che è probabilmente questa l'occasione a cui si riferisce questa introduzione. Quando era lontano dalla tenda di Dio, cioè, ricordate, non è stato Davide a costruire il Tempio a Gerusalemme, ma suo figlio Salomone. Però Davide aveva già fatto portare l'arca a Gerusalemme e ha portato lì anche la tenda dove l'arca veniva ospitata. Quindi era un po' un abbozzo, diciamo così, di santuario, e Davide, stando lontano, dovendo fuggire, deve abbandonare anche la tenda di Dio e l'arca dell'alleanza che era dentro. Quindi questo luogo chiamato santuario di Dio. E allora, lontano da esso, Davide ripensa a questo luogo che è la perla, il luogo più prezioso di tutta la terra e di tutta la città di Gerusalemme. L'inizio, dal versetto 1 fino al versetto 4 compreso, sono parole di fiducia, esprimono tutta la fiducia che il salmista, che l'orante, ripone in Dio. Poi, dal versetto 5, promette di lodarlo, promette di aprire la bocca sempre in futuro per cantare le lodi di Dio. E alla fine, dal versetto 10 in poi, sono delle richieste, delle petizioni di difesa dai nemici. Vediamo questa prima parte di fiducia. O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. Questa espressione, dall'aurora io ti cerco, nel testo ebraico è detto con una parola sola, una parola che vuol dire, un vocabolo che dice cercare con intensità, però è un vocabolo che assomiglia anche alla parola aurora, per cui i traduttori si trovano un po' incerti e allora mettono insieme tutti e due questi concetti, traducendo appunto così: dall'aurora io ti cerco, per dire da quando ho cominciato a svegliarmi, cioè con una intensità che cresce continuamente. Dall'aurora io ti cerco, vuol dire una grande attenzione alla sua presenza. Perché ha bisogno di essere cercato Dio? Perché la sua presenza è conosciuta, lo sappiamo, siamo sicuri, eppure i nostri occhi non lo vedono. Anche se siamo sicuri della sua presenza, lo cerchiamo. Dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia. Con questo desiderio profondo viene espresso, concretizzato quasi, con queste parole: sete, fame, come quando parliamo normalmente usiamo queste immagini per dire quello che c'è nel profondo del nostro cuore. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, tutta la concretezza del mio essere, no? La mia vita, il mio corpo stesso ha bisogno della presenza di Dio e del suo amore. In terra arida, setata senza acqua. Ecco altre immagini che sottolineano la necessità che noi abbiamo di Dio, come la terra che non vede la pioggia da mesi ha bisogno, attende l'acqua per far germogliare i semi che ci sono dentro o per far crescere e lasciar vivere quelle piante che hanno in esso le sue radici. Desidera te la mia carne, ha sete di te l'anima mia, io ti cerco. Così nel santuario ti ho contemplato. Per questo pensiamo un po' a Davide che ha dovuto fuggire e che ha quasi nostalgia. Dice, ti ho visto lì, ti ho visto nel luogo della tua presenza, ti ho contemplato nel santuario, che è il luogo dove c'è l'arca dell'alleanza, il luogo dove Dio poggia i suoi piedi, guardando la tua potenza e la tua gloria, come ha fatto Davide a vedere la potenza e la gloria di Dio, vedendo l'arca dell'alleanza, che è un memoriale di tutto l'amore di Dio che ha accompagnato il popolo, che ha attraversato il Mar Rosso e poi dal deserto, perché nell'arca c'erano le tavole della legge che Mosè aveva ricevuto sul Monte Sion. Poi dicono che c'era anche un recipiente con la manna che ha nutrito il popolo durante il cammino nel deserto. E ancora dicono che c'era nell'arca la verga di Aronne, quella che aveva manifestato la scelta di Dio per Aronne. Ecco, quindi quel luogo è un quegli oggetti e quell'arca che li contiene sono un segno della potenza di Dio e della gloria di Dio. Guardando la tua potenza e la tua gloria, ti ho contemplato nel santuario. E allora promette, le mie labbra canteranno la tua lode. Dopo aver visto tutto questo, che è tutto segno dell'amore con cui Dio accompagna il suo popolo, e quell'amore vale più della vita. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Se Davide sta scappando da Assalonne, teme anche per la sua vita, perché è sicuro che se venisse raggiunto verrebbe anche ucciso, benché padre di suo figlio. Si vede che questo figlio era abbastanza deciso e anche violento, quindi ha timore per la propria vita, però dice Lorante, il tuo amore vale più della vita, quindi anche se io sono in pericolo di vita non ho paura perché ho il tuo amore, quell'amore che ho contemplato nel santuario, e allora io ti loderò per sempre, le mie labbra canteranno la tua lode. Vedete quante volte sono nominate le parti del corpo per dire che tutto partecipa alla preghiera. Ecco qui la mia carne, prima l'anima mia, ancora adesso le labbra, poi le mani, poi di nuovo le labbra, la bocca nei versetti seguenti. Così ti benedirò per tutta la vita. Ecco una promessa solenne di lode di Dio. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Ecco il segno della dell'atteggiamento della preghiera, alzare le mani, quasi a dire per raggiungerti, per aggrapparmi a te, oppure per offrirti la mia vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, nel tuo nome. Questa è un'espressione che ritornerà spesso anche nel Nuovo Testamento. Nel tuo nome è un'espressione che dice che tutto quello che noi siamo e vogliamo e desideriamo è tutto dono di Dio, viene da Lui. Alzo le mie mani, è una grazia tua, anche se riesco a farlo, nel tuo nome. E poi continua ancora una promessa di lode: come saziato dei cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Questo ci fa pensare che se siamo col pensiero nel Tempio, o perlomeno là dove c'è l'Arca dell'Alleanza, lì è il luogo dove vengono offerti i sacrifici a Dio. E i sacrifici non erano tutti olocausti, cioè tutto bruciato, ma c'erano vari tipi di sacrificio che prevedevano che una parte dell'animale che veniva ucciso venisse bruciato. Una parte veniva data ai sacerdoti che uccidevano gli animali, una parte la mangiavano, veniva cotta e veniva mangiata dai fedeli che offrivano il sacrificio, e veniva mangiata in maniera solenne come una grande festa lì nel piazzale del Tempio, qui nel piazzale attorno alla tenda dove c'era l'Arca dell'Alleanza. Come saziato dei cibi migliori. Ecco, sta pensando a quei momenti in cui là nel Tempio si mangiava insieme i sacrifici di comunione, i sacrifici di espiazione. Era previsto questo pasto anche insieme ad altri. E i cibi migliori, una parte dei cibi, il grasso, veniva bruciato, veniva dato a Dio, era ritenuto il meglio a quei tempi, ma era così. Dopo sono cambiati i gusti e adesso per noi è diverso. E poi una parte ai sacerdoti che lavoravano lì, l'altra parte il meglio di quel che rimaneva, ecco, i cibi migliori lo mangiavano quelli che partecipavano, che pregavano. Con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Perché labbra gioiose? È perché hanno gustato cose buone, sono quindi, hanno una gioia doppia, oltre quella di lodar Dio, anche quella di aver gustato dei cibi saporiti. Ma non basta. Quando nel mio letto di te mi ricordo, o sul mio giaciglio, dice l'altra traduzione, quindi Lorenzo pensa, non è sempre nel Tempio, ci sono altri momenti della giornata, anzi c'è un momento molto lungo che è la notte. Nel mio letto di te mi ricordo, perché non si dorme sempre, anche quando si è a letto, soprattutto a una certa età, ci sono ore che si passano svegli. Allora penso a te nelle veglie notturne, non perdo tempo. Quelle veglie notturne, quelle ore di insonnia, non sono tempo perso. Le adopero per ricordarmi di te. Le adopero per continuare la mia lode, per far sì che tutta la mia vita sia una lode di te. A te che sei stato il mio aiuto. Ecco, qui è l'unico, l'unico accenno finora nel Salmo in cui colui che prega pensa di essere aiutato, di essere stato aiutato, lo riconosce, è vero, è stato aiutato, ma prima la lode era gratuita, adesso la lode di Dio diventa anche ringraziamento per l'aiuto ricevuto. Esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Dio ha le ali? Cosa vorrà dire all'ombra delle tue ali? E qualche volta Dio viene immaginato come è come lo Spirito Santo, come una colomba, oppure come un'aquila, oppure le ali dei cherubini. Sopra l'arca dell'alleanza, Salomone, in seguito, aveva fatto scolpire dei cherubini con le ali che coprivano l'arca. Al tempo di Davide non c'erano, ma chissà, può darsi che queste parole siano state aggiunte anche in un secondo tempo, o in un terzo tempo, da quelli che pregavano il Salmo anche in seguito. L'ombra delle ali era, come dire, proprio la presenza del Santo dei Santi, lì mi raggiunge l'ombra delle ali dei cherubini. Esulto di gioia all'ombra delle tue ali, cioè stando nelle vicinanze del Tempio. E poi ancora questa parte del Salmo si conclude con immaginando un abbraccio. A te si stringe l'anima mia. L'amore a Dio diventa così forte che quello che prega si immagina persino di abbracciarlo e di essere abbracciato da Lui. E che Dio stesso ci sta a questo abbraccio, perché dice: la tua destra mi sostiene. Come dire, tu mi metti dietro per abbracciarmi la tua destra e quella mi tiene in piedi, mi fa stare ancora in piedi in questo mondo, nonostante l'inimicizia che dopo viene ricordata. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Quindi è anche quest'ultimo versetto esprime un grande amore, ma anche una grande fiducia che permette a colui che prega di abbandonarsi a Dio nella sicurezza di essere tenuto in piedi, di essere tenuto in vita da Lui. La conclusione è appunto, come dicevo, un pochino difficile, per questo è stata lasciata ignorata, diciamo così, dalla liturgia. Ma quelli che cercano di rovinarmi sprofondino sottoterra. Di per sé non è neanche una preghiera, è un desiderio, perché io sia salvato bisogna che i miei nemici scompaiano in qualche modo. Se Davide era in quel momento inseguito o da Saul o da Assalonne, quelli che cercano di rovinarmi, non importa come si chiamano, sprofondino sottoterra, cioè scompaiono dalla vista. Siano consegnati in mano alla spada, divengano preda di sciacalli in mezzo al deserto, nessuno si immagina di seppellire, restano lì e vengono mangiati dagli animali selvatici. Ecco, queste parole così che sembrano di augurio di male per i nemici, in fondo, presenti nel Salmo, in fondo dicono: Dio sa che gli uomini sono fatti così, che hanno anche questi pensieri, e quindi che li dicano pure, che li consegnino a me. È quasi come dire: non io vado con la spada a ucciderli, ma è il Signore che fa, e lui fa secondo la sua giustizia e secondo la sua misericordia. Però l'uomo ha questo desiderio di essere salvato, e per poter essere salvato ha bisogno che gli altri, che i nemici scompaiano, e allora esprime questo desiderio. Però ci sono altre osservazioni a quei tempi, e fino a non molti anni fa, anche per i cristiani, nonostante tutta la predicazione del Vangelo, era difficile distinguere il peccato dal peccatore. Ho letto da qualche parte che il primo a parlarne un po' esplicitamente e ufficialmente è stato Giovanni XXIII. Immaginate voi. Quindi distinguere il peccato, col quale non vogliamo avere a che fare, distinguerlo dal peccatore. E ancora in tanti ambienti cristiani che non hanno avuto questo insegnamento, è ancora difficile distinguere il peccato dal peccatore. Per rifiutare quel peccato, che magari è grave, tu devi rifiutare anche il peccatore, abbandonarlo a se stesso, o no? Così è un po' la mentalità in giro per il mondo, in tutti i popoli. Noi adesso stiamo rassodandoci in questa differenza, in questa distinzione tra peccato e peccatore. Il peccatore va comunque amato, Dio lo ama. È per questo che ha mandato il suo figlio nel mondo, perché ama il peccatore. Però il peccato Dio lo odia sempre. E anche noi dobbiamo odiare il peccato. Ecco, perciò, non essendoci questa distinzione, per dire il nostro rifiuto del male, il rifiuto del peccato, diciamo il rifiuto anche di colui che lo commette, perché non influenzi la nostra vita, la nostra fede e il nostro amore a Dio. Ecco, per cui quelli che cercano di rovinarmi sprofondino sottoterra. C'è qualche cos'altro da dire? Che rifiutando così, o avendo parole così dure per coloro che sono nemici di Dio, nemici nostri e quindi anche nemici di Dio, è un modo per aiutare noi stessi a tenerci lontani da certi comportamenti, nei quali magari ci siamo. Quindi è un modo per dire che vogliamo anche noi essere liberati da una qualche forma di male che ci ha già conquistati. Ecco, quindi anche queste parole così dure le possiamo pregare tranquillamente, anzi ci possono far bene, perché ci fanno vedere la gravità di certi modi di comportarsi o di essere. Forse questo avremo modo anche più avanti con altri salmi di ripeterlo, questi concetti. Quelli che cercano di rovinarmi sprofondino sottoterra, siano consegnati in mano alla spada, divengano preda di sciacalli. Il re troverà in Dio la sua gioia. Ecco, se è Davide che sta pregando mentre fugge dai nemici, ecco, parla di se stesso, come dire: io trovo la mia gioia in Dio, così come era detto prima, fin dall'inizio: o Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. la gioia è in Dio. Si glorierà chi giura per Lui. Quindi chi giura per Dio, cosa vuol dire? Chi ha Dio come la cosa più importante nella sua vita, anche il fondamento dei suoi discorsi, delle sue parole, si glorierà. Chi ha Dio come fondamento di tutto il suo dire, di tutte le sue parole, dei suoi discorsi, è al sicuro, quindi può gloriarsi, nel senso che non ha mai da arrossire di vergogna, perché Dio è sicuro, Dio è fedele, Dio è potente, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca. I mentitori sono quelli che non hanno Dio come fondamento dei loro discorsi. I mentitori sono quelli che si basano per parlare sul niente, su ciò che non esiste, sugli idoli che sono il nulla, gli idoli, quelli che basano i propri discorsi sulle idolatrie di questo mondo, saranno svergognati, a loro verrà chiusa la bocca, cioè si renderanno conto tutti che sono mentitori. Ecco, questo più o meno una prima lettura del Salmo, ma noi lo leggiamo ancora, di nuovo sentendolo pronunciare dalla bocca di Gesù, perché anche Gesù ha pregato i salmi e tutti i salmi e anche questo salmo. E quindi vediamo come questa preghiera all'inizio, la prima parte, ci insegna ad essere protesi verso il Padre. Gesù è proprio colui che è orientato e proteso verso il Padre. Ricordate come inizia il Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio. Ma forse qualche volta ho avuto modo di spiegarvi che quel presso Dio dovrebbe essere letto, inteso, come un era proteso verso Dio, con tutto il suo cuore, con tutto il suo desiderio, proteso verso di Lui. Un desiderio sempre più forte è il desiderio di Gesù per il Padre. Un desiderio di identificarsi con Lui, che è Sant'Agostino che dice che la vita del cristiano è la ginnastica del desiderio. Il cristiano desidera sempre Dio e di essere immerso in Lui, e di ricevere Dio in sé, cioè la pienezza dell'amore. Il cristiano desidera essere amato del tutto, ed è solo Dio che ci può amare del tutto, e desidera diventare capaci di amare del tutto, di amare pienamente senza ostacoli. Quindi desidera avere Dio in sé, che è amore. Dall'aurora io ti cerco, ti desidero ardentemente, a sete di te desidera te la mia carne. Ecco, sentite qui il desiderio di Gesù che lo faceva alzare presto al mattino quando era ancora buio per andare a pregare, o che gli faceva fare la salita del monte alto per andare a pregare quando è salito con i tre discepoli, per esempio. Questa è proprio l'attitudine, l'attenzione di Gesù. in terra arida, assetata, senza acqua. La mia carne ti desidera come la terra deserta. L'acqua che io gli darò, ricordate cosa dice Gesù, no? L'acqua che io gli darò è lui che può soddisfare questo nostro desiderio. Nel santuario ti ho contemplato o ti ho cercato, nel santuario, cioè là dove si raduna il popolo adorante. E noi cosa possiamo dire? È nella comunità che lo cerchiamo, perché è lì che è presente, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono, dice Gesù. Saziato, come saziato dai cibi migliori. Quali sono i cibi migliori? Il cibo migliore è quello che lui stesso ci dà. È Gesù che ci dà il pane e il vino, il mio corpo, il mio sangue, la sua vita. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Ecco come, pregando questo salmo, possiamo andare col nostro cuore, col nostro pensiero, al momento in cui Dio stesso diventa il nostro cibo. Gesù entra in noi per darci lui energia di vita, per darci lui stesso la vita, e quindi la sua vita. Nel mio letto di te mi ricordo, cioè penso a te, sei sempre presente. Gesù, quando insegna agli apostoli, ai discepoli, a tutti, a pregare, dice: dovete pregare sempre, senza stancarvi. Quindi, anche di notte, anche quando si veglia. Oppure, quando Gesù dice: chi rimane in me, quel rimanere indica un dimorare di continuo. E dimorare ci fa venire in mente la dimora, che è la casa, e nella casa c'è la tavola dove si mangia, c'è la poltrona dove si riposa, ma c'è anche il letto dove si passa la notte. Quindi dimorare vuol dire un rimanere sempre, non importa quel che si fa, non importa se si è svegli o se si dorme. Ecco, quindi quando Gesù ci parla della nostra unione con lui, ecco che tutto questo salmo ci può aiutare. Ma quelli che cercano di rovinarmi, ecco che anche Gesù, quando ci insegna a pregare, ci mette in bocca questa parola: liberaci dal male, sparisca dalla nostra vista il tentatore. Liberaci dal maligno vuol dire, no? Sparisca dalla mia vista colui che va a rovinare la mia vita. Quelli che cercano di rovinarmi sprofondino sottoterra. Chi è che cerca di rovinarmi? È colui che vuol distogliermi dall'ascoltare la parola di Dio. Quello cerca di rovinarmi. E chi è? Magari non è nessuno, ma è la tentazione che è nel mio cuore, sono magari dei miei desideri, dei miei orientamenti o dei miei idoli che mi sono fatto o che stanno sorgendo dentro di me, quelli che cercano di rovinarmi, cioè che mi portano lontano dal mio bene che è Dio. Quelli che cercano di allontanarmi da te, spariscano, liberaci dal male. Il re troverà in Dio la sua gioia. Cosa vuol dire il re? Il re è il rappresentante di tutto il popolo. Quindi se io dico il re troverà in Dio la sua gioia, vuol dire che lui ci rappresenta tutti, il re. Quindi tutti, tutta la comunità trova in Dio la sua gioia, tutto il popolo. Quindi non ci dobbiamo non solo vergognare, ma anche non ci dobbiamo trattenere dal aiutare tutti ad arrivare a Dio, perché è Lui la gioia di tutti. Gesù ci ha aiutato anche a vedere come Dio Padre era anche la sua gioia. Ti benedico, Padre, no? Gesù esultò nello Spirito di fronte a Dio per i modi di fare di Dio. Lui è la gioia di Gesù. Gesù si compiace di Dio come il Padre si compiace di Gesù, e così noi troviamo la nostra gioia in Gesù e troviamo la nostra gioia nel Padre. Il re troverà in Dio la sua gioia, tutto il popolo, tutta la comunità, tutti gli uomini hanno come meta questa gioia che viene dalla presenza e dall'amore di Dio. Ai mentitori verrà chiusa la bocca. Il primo a essere mentitore potrei essere io quando propongo cose che non sono la vera gioia. Quando propongo ai miei fratelli delle cose inutili o dei discorsi o dei modi di essere, o quando faccio delle proposte che non portano al Padre, che non portano a Gesù, allora sono anch'io un mentitore. E magari il Signore mi chiudesse la bocca prima che io porti a compimento il mio peccato, cioè la mia menzogna verso i fratelli. Ma questa parola ci può aiutare a difenderci da tutti quei discorsi che noi sentiamo e che sentiamo che non ci portano a nulla di buono. Per questo ci sono delle famiglie cristiane che hanno chiuso la bocca al televisore, lo hanno messo in soffitta o lo hanno venduto, proprio perché tante volte, spesso, quasi sempre, un mentitore a cui bisogna chiudere la bocca. Chiudere la bocca vuol dire al mentitore, può voler dire anche non frequentare certi ambienti, tenersi lontano anche da certe persone che sappiamo che la nostra parola non l'ascoltano e che vorrebbero imporre la loro, dalla quale noi non riceviamo nessun aiuto a soddisfare quel grande desiderio che abbiamo espresso già fin dalla prima parola del Salmo. O Dio, Tu sei il mio Dio, dall'aurora io Ti cerco, a sete di Te l'anima mia, desidera Te la mia carne.
Della vita, luce del mio cuore, gioia, pace, amore, vita piena.